Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché ti chiedo se di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA.
Perché ti chiedo se di slide?
E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dato il microfono come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Sei partito veramente come il coniglietto della dura, cioè il sottospeed, questa cosa mi piace.
Vero,
e mi ricorda tantissimo il capodanno di Fantozzi, appunto, visto che siamo in periodo di draft. Ritmo. Vabbè. Sì, vai,
esatto.
Scusa.
Infatti disclaimer, perdonateci, settimana scorsa non siamo potuti uscire, ci rifacciamo uscendo di martedì eccezionalmente, così possiamo chiudere diciamo il cerchio per quanto riguarda i power ranking prima dell'inizio della stagione, che inizia per l'appunto domani, martedì, mm-hmm. È lunedì sera, stiamo registrando in questo momento alle 18, e siamo stati sconfitti dalla vita, purtroppo, l'abbiamo già detto qualche volta, siamo due soli e abbiamo una quantità di lavoro che si sta accumulando e non scema, e dovrebbe scemare, e quindi ogni tanto dobbiamo purtroppo rinunciare. Ci dispiace tanto, siamo i primi a essere dispiaciuti, perché a noi fa tanto piacere ricevere i vostri messaggi di fastidio, e ci dispiace molto crearvelo, ma i primi a infastidirsi siamo noi, però purtroppo questo è quanto. Disclaimer doveroso. Abbiamo fatto l'Est due settimane fa, puntata scorsa, ovviamente si va di Ovest perché la stagione inizia ormai tra meno di 24 ore, finalmente si riparte. Come sempre, contender, pretender, lotta per i playoff, lotta per i play-in e tanca bestia o tanca paluzza. Hai qualcosa di diverso tu?
Ma allora, ti dirò, io ho... Partiamo dalle contender intanto.
Ecco.
Partiamo dalle contender, che poi io ho un po' ho dei dubbi, ecco. Mettiamola così. Quante ne hai tu tra le contender?
Ecco, perché ti ho detto dalle, io direi dalla, perché ce n'ho una di contender. Perché io non riesco in tutta onestà a pensare che una squadra che ha appena cambiato allenatore, che ha appena cambiato modo di giocare, che ha appena aggiunto giocatori che però non risolvono i suoi problemi dell'anno scorso, posso considerarla dall'inizio gioco una contender. Cioè
Phoenix, tu hai solo una
contender. Io sono Denver per onore del potenziale repeat. Ho delle pretender molto grosse, per l'amor di Dio, però ho dubbi.
Come diceva Paolo Bitta, una pretender sola, ma bella grossa,
ho delle pretender belle grosse.
Io ho quattro contender.
Sì, che sono, sì, ci sta. Io ho tre pretender e una contender, quindi le mie pretender grosse.
Io probabilmente non sono così. Perché tu hai Denver così tanto sopra le altre?
Ma in realtà perché Denver è l'unica che non mi dà grossi dubbi. Cioè, gli unici dubbi che potrebbero venirmi da Denver è il fatto che hanno perso Bruce Brown, hanno perso Jeff Green, che mi sembra un pochino. Spesso io sono molto più alto su questi dubbi qua, però con un Christian Brown in casa che gira bene e dei potenziali Peyton Watson pronti in canna, non penso che si perda, non penso che quello che si perda sia così grosso, diciamo così. Continuo a ritenerli... Allora, ci sono due cose che potrebbero far andare male la stagione in termini di playoff avanzati / titolo. Uno, Michael Porter Jr. non avanza come miglioramento giocatore, come impatto, perché ha fatto dei buoni playoff l'anno scorso, ma ad esempio contro Miami le sue statistiche furono 9 punti, 8 rimbalzi, un assist, tirando 33-14-75. Ovviamente non è un tiratore dal 14% da 3, però ha avuto degli sprazzi di assenza che hanno fatto male alla squadra, e secondo me Denver, per poter puntare al repeat, deve avere un Michael Porter Jr. tirato a lucido.
Secondo me quello è Porter, comunque. Porter è un signor tiratore, cioè veramente signor tiratore, che ha taglia, ma quello è Porter, secondo
ma
me.
Ma anche in difesa ha fatto delle cose molto belle in aiuto dal lato debole, venendo a stoppare, però se vogliono avere sicurezza deve dare qualcosina di più, un pochino più versatile. Quindi questo secondo me è il punto uno. Il punto due è trovare squadre playoff che cazzo attaccano Jokic per metterlo in difficoltà. perché questa cosa qua non l'abbiamo vista l'anno scorso, l'abbiamo vista 2 anni fa, quindi una cosa non capisco qua. Però se questi due elementi vanno per il senso di Denver, io non vedo perché non considerarli una contender. È lo stesso, no, lo stesso, no, ma... core dell'anno scorso. E...
No, 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 io non è che non li considero una contender, anche da me sono da me sono gli 1A, ecco. E li ho messi 1A principalmente perché ritengo il loro 2 di stelle. Allora, io ho 4 contender, prima di tutto, ne ho 3 praticamente sullo stesso piano, che sono 1A, 1B, 1C. Io ho messo, okay, io ho messo Denver 1A per la salute delle proprie stelle, perché comunque
età e salute.
Crociato a parte, quello di Murray è una persona sana, Jokic è fatto di titanio, quindi insomma li vedo, quello è il punto grosso per me. Però per me, cioè, detto questo, non vedo una grossa... Quella lì è la ragione per cui li metto sopra, ma voglio dire, non ne vedo altre per mettere così tanto sopra. Io ripeto, l'anno scorso per me è stato un titolo fortunato per n ragioni, che non è stato mascherato da dominante, ma io sono un po' meno, diciamo, dubbioso di te sulla questione, dopo che li ho visti giocare in pre-season. Sono un po' meno dubbioso di te sulla questione Bruce Brown e Jeff Green, perché per me Murray al secondo anno post crociato migliorerà un po', Christian Brown migliorerà un po', Justin Holiday l'ho visto bene in pre-season ed è uno che secondo me si mixa molto bene con quello che fanno, può essere un altro difensore perimetrale, un altro tiratore che si muove bene. Julian Strother mi è sembrato davvero una gran presa in pre-season. Davvero una gran presa. Può creare qualcosa dal palleggio, un altro gran corpo, buon tiratore. Mi è sembrato una gran presa. Peyton Watson per me è uno che farà rotazione in regular season sicuro, potrebbe fare rotazione da playoff. Secondo me da questi qua, cioè da quei 3 che ti ho detto, gli ultimi 3, 2 ne tiri fuori, secondo me. Vediamo. È vero, ti sto considerando praticamente 2 rookie, perché anche Watson è sophomore, ma è come se fosse un rookie quasi.
Certo.
Però è vero che avere 2 rookie impattanti alle finals è tosta, però anche il contesto Jokic-Murray rende il ruolo dei comprimari un po' più facile.
Certo.
Secondo me non è difficile far fittare i pezzi qui, quindi considerando che dovrebbero essere gli 8° e il 9°, perché no? Io ho fatto una cosa in questa, nelle 3 che ho messo, nelle 3 che ho al primo posto, diciamo, che sono, non nessun ordine particolare, Denver, Phoenix e Lakers. Okay. Ho pensato che secondo me ognuna di queste ha un matchup buono verso una delle altre 2. Secondo me Denver ha un matchup buono contro i Lakers se i Lakers non trovano una soluzione al problema che Jokic fondamentalmente ti costringe ad avere Davis su di lui e quindi leva il roaming di esatto. Davis. Quindi quello è un grosso problema che non ha risolto. Ci hanno provato con Rui, non so se hanno un 5 a roster che sia in grado di risolvere questo problema. Non lo so, che non sì. Ti faccio pagare dall'altra parte, non lo so. Quindi questo secondo me è un grosso problema per i Lakers, sebbene dopo quando parleremo dei Lakers, insomma, dirò che secondo me la serie dell'anno scorso, se la giochi al primo turno con stesse riserve di energia, secondo me è una serie che non va così come va, come è andata. Secondo me contro Phoenix, no? Io so che vengono da una serie che è stata descritta come dominante, distruttiva. Secondo me non è un matchup fantastico per Denver, perché per le ragioni che si è visto per 3-4 quarti prima che si rompesse Chris Paul, che gioca un pick and roll abbastanza stretto, abbastanza corto, con più personale per giocare pick and roll più aperti, 3 portatori, una squadra così aperta come i Suns, è vero che i Suns avrebbero pochissime risposte per Denver in attacco, però veramente Denver avrebbe 0 risposte per i Suns in difesa. I Suns sarebbero anche però molto più lunghi rispetto all'anno scorso, sia di rotazione e anche di rotazione rispetto a Denver. L'anno scorso invece la panchina era un problema per Phoenix. Sarebbero più lunghi come centimetri. A parità di salute, onestamente, io tra Phoenix e Denver in un matchup diretto probabilmente al momento direi 51-49 e Phoenix. E quest'anno qua secondo me lassù tra le migliori è tutta una questione di matchup, tutta. E io ho Denver 1A principalmente per la salute delle loro stelle, ma non, secondo me quelle 3 là davanti c'entra molto come si trovano, come si incrociano. Tu chi hai alla 2?
Alla 2 Phoenix, giustamente.
È la mia 1B. Mia 1B.
Sì, quindi ci siamo. Semplicemente che io per ragioni proprio di forma non mi sento di mettere... Allora, ti spiego appunto perché non contender, l'ho detto, perché nuovo allenatore, nuova squadra e stile di gioco anche diverso. Chiaro che è uno stile di gioco che ti aggiunge Bradley Beal a una squadra che già aveva durante Booker, insomma non si sputa nel piatto, però ecco. In attacco è abbastanza chiara la situazione ovviamente, hai tre giocatori che sono molto buoni sia on ball che off ball, bene, troveranno il modo per vivere assieme, se ce l'hanno fatta Irving, Harden e Durant ce la faranno anche loro, non ho più grandi dubbi. I discorsi del c'è soltanto una palla in campo sono un po' morti nel basket 2023, mi verrebbe da dirti. Difensivamente abbiamo anche già parlato al tempo della stagione delle trade e degli acquisti. L'idea è chiara, prendo gente grossa, prendo gente lunga, prendo gente che possa switchare, prendo gente abbastanza intercambiabile e ci sta bene. Io ho un po' di dubbi per quanto riguarda la profondità nell'ala grande, perché Durant, poi hai Watanabe, poi hai Bol Bol, quindi insomma non sono cose, cioè penso che in questa squadra qua c'è un rischio abbastanza grosso che Watanabe sia l'X Factor, che non è il peggiore del mondo, però eccetera.
Ma secondo me sono lunghi, Andre, sti qua, cioè perché...
Ah, io non sono così convinto che siano lunghi.
Booker, Durant, Okogie, Nurkic, vabbè, insomma dopo parliamo di Nurkic, ma Eubanks, Gordon, Allen, Watanabe, te ne ho detti 9 che secondo me giocano almeno 10 minuti playoff.
Io ho un po' di dubbi su Gordon per l'età. No. E Watanabe non mi ha ancora dimostrato grande. Poi potrebbe essere. Per quello potrebbe essere entrato.
Io come ho visto Gordon tra quest'estate con
con le Bahamas.
E che sì. In pre-season io Gordon. E come ho visto anche nei scorsi playoff. Gordon, io ho zero dubbi che.
Ok.
E poi comunque non ti dico altri 4 che sono sicuri da regular season. 100%. Secondo me almeno uno da playoff lo tiri fuori. Cioè che. Bates Diop, Damian Lee, Little non sono neanche quelli della regular season. Goodwin, che è quello che secondo me Goodwin quest'anno qua che giocherà nella squadra buona, quindi si renderà conto la gente di quanto è buonino sto qua, e Metu. Secondo me almeno uno da playoff lo tiri fuori se ti serve. Te ne ho detti 9 prima, te ne ho detti altri 4 adesso. Cioè voglio dire, se facciamo le pulci ai Suns per il 13esimo, per questa roba qua. Cioè, io nel senso mi fiderei di più del 13esimo dei Suns che dell'8° di Denver.
Sì. Ok, capisco.
E questa cosa qua, insomma, mi dice qualcosa. Cioè, ti ricordo che l'anno scorso, non so, Damian Lee è stato il 6° per minuti giocati l'anno scorso, Torrey Craig il 3°.
Sì.
Cioè, per dirti, cioè, voglio dire, c'è una differenza gigantesca l'anno scorso e secondo me questa squadra qua, dopo i Lakers, è la più profonda d'Ovest, tra le contender secondo me è la più profonda dopo i Lakers, è più profonda di Boston, è più profonda di Milwaukee, è più profonda dei Nuggets, è più profonda di Golden State, quindi, e queste sono le mie 6 contender, te lo dico già. E la ragione per cui è 1B questa qua, l'ho messa davanti ai Lakers, è solamente perché hanno 3 stelle anziché 2 e secondo me fin tanto che non si rompe Booker una speranzellina. Cioè, hanno un 1% in più di margine, ecco, tutto qua.
Sì, diciamo che l'attacco chiaramente si organizzerà in maniera diversa. Vedremo tanto Devin Booker, gestore del pallone. Vedremo anche un po' per di Bill farlo, e evidentemente anche Durant. Ma penso soprattutto che l'impostazione di base sia Booker palla in mano. Penso che i punti scenderanno un pochino, ma gli assist spero aumenteranno. Lo spero perché l'altro l'ho draftato primo nel mio fantabasket, quindi sarà il caso che produca. Sono curioso di vedere però dal punto di vista difensivo come Booker e Bill possono ottenere un point of attack nel caso siano attaccati. Quello mi dà qualche non dubbio, ma insomma qualche curiosità da vedere. Non hanno un'apertura alare gigante, anche se sono comunque ben forti e piazzati per il ruolo. Vediamo com'è, potrebbero essere.
Sai che secondo me, sai che non sarei del tutto sorpreso se Booker andasse a fare a cazzotti con quelli più grossi di lui e Okogie andasse a point of attack.
Ecco, questo già mi convince, perché Booker per com'è piazzato e com'è forte per essere una guardia, però ha le braccia cortine, più utile averlo a tenere gente più grossa.
Questa qua è un vecchio, questo qua, occhio, le braccia cortine, se ti ricordi, è stato un mito che abbiamo sfatato nel passato, anni fa, perché lui aveva le braccia tipo a un più 3, una cosa del genere, di wingspan, che non è male, anzi, o più 2, più 3, però è tozzo,
è
sembra, sì. Comunque, secondo me, concordo con te sulla cosa che hai detto tu del 4, Io concordo, cioè, concordo con l'underlying truth, diciamo, che è che rimangono leggeri sebbene siano più lunghi dell'anno scorso, mm-hmm. più lunghi anche di centimetri, rimangono una squadra leggera di chili, secondo me. Quello è il problema più grosso, secondo me, che sono leggeri di chili. Però l'altro grande problema dell'anno scorso, secondo me, è che era che non attaccavano il ferro, vedendo come attaccano in pre-season, secondo me l'hanno risolto. E hanno più opzioni rispetto all'anno scorso sia in attacco che in difesa. E, boh, secondo me questi qua son forti, forti, forti. E se rimangono sani, ripeto, vedo una squadra che in un matchup gli parte davanti, seriamente, che sono i Lakers, di cui parliamo dopo. E secondo me occhio ad un ulteriore point guard, perché questi qua secondo me aggiungono un'altra point guard, se sì, non adesso, a gennaio.
Potrebbe, sì, cioè, ecco, Phoenix mi dà l'impressione di essere a una trade chiave a gennaio-febbraio dall'essere veramente da fare il saltino in più. Cioè, secondo me, all'inizio di questa stagione vedremo che manca qualcosa, e se riescono a trovare questo qualcosa, secondo me si sarà più convinto io del...
Okay.
Di loro.
Secondo me invece partono a motorazzo questi qua, secondo me. Se sono sani, secondo me partono a motorazzo. Questa è la mia impressione. Non so se siano sani. Vediamo.
Chiaro.
1C è la tua terza, suppongo, Lakers?
Allora, guarda, io veramente ho scritto 3/4 Golden State Warriors, 3/4 Los Angeles Lakers, perché non so metterne uno più su dell'altro.
Possiamo andare con i Lakers, che per me sono...
Parliamo dei Lakers, perché a pelle sì, mi convincono di più. Lo dico subito, il mio dubbio per cui tendo a mettere Golden State avanti è che... Avanti di un pelo... è che LeBron ha 39 anni e Davis ha tendenza a rompersi.
Però tu hai visto LeBron in pre-season?
Sì, però anche Curry in pre-season non era male, insomma.
No, lo so, però se il tuo dubbio è quello, vuol dire LeBron in pre-season ha fatto...
Sì, è andato avanti, lo so. Comunque, sono secondo me la versione Lakers più completa dal tempo di quella del titolo, e forse anche più profonda di quella del titolo.
Sicuramente più completi. Sì.
Mi piacciono le aggiunte, tutte. Cioè, ho qualche dubbietto su Christian Wood, soprattutto difensivamente, soprattutto per il combinato disposto di Anthony Davis vuole giocare da 4 e gli prendono dei 5. Questo mi fa un po' paura come cosa. Mm-hmm. Però Gabe Vincent mi piace. È chiaro che può esserci l'effetto Spurstra, per cui ha reso molto bene a Miami. Però in realtà questo qua è un giocatore che, quando nessuno riusciva a buttarla dentro, riusciva sempre a fare il suo ventello. E in una situazione in cui l'attacco non sarà gestito da lui, perché hai comunque 2/3 bocche di fuoco prima di Vincent, secondo me lui avrà molto più spazio per attaccare il ferro o per prendersi i suoi piazzati. Quindi sono molto convinto da Vincent. Mi piace low-key tantissimo Torian Prince come aggiunta, perché secondo me è il giocatore perfetto da mettere intorno a LeBron e intorno a Davis. Cioè, questo mix di atletismo, di stazza, anche se non è troppo grosso, di tiro se serve, molto versatile, mi piace. Christian Wood, sono curioso di vedere se riesce a godere dell'effetto positivo LeBron e alzare le sue prestazioni. Dal punto di vista del talento offensivo è molto buono, lo sappiamo. Difensivamente qualche dubbio c'è, e dal punto di vista di testa qualche dubbio c'è. Un pochino simile nella mia concezione del basket a uno come John Collins, di cui parliamo fra una grossa mezz'ora. Jackson Hayes, mi piace l'azzardo, visto che già aveva giocato col doppio lungo al tempo di New Orleans. Mi piace che sia provato, non giocherà tantissimo, però questo è quanto. Reeves, penso che Reeves sia forse l'unica guardia tiratrice che io vedo con un floor più alto del ceiling, non so se rendo l'idea. Cioè, Reeves, nel senso che Reeves mi fa pensare che sia talmente bravo a fare quello che sa fare, che pur non essendo un giocatore che ha per forza la palla in mano, che è per forza un mega creator, che è per forza l'iniziatore dell'attacco, è uno che comunque sia ti alza il numero di vittorie minime che puoi fare. Non so quanto ceiling abbia, non so se è lui quello che ti fa passare da una pretender a una contender, ad esempio, da una contender a una campionessa, però non lo so, secondo me è un giocatore che lo metti in campo, ti fa del bene comunque.
Secondo me Reeves
è molto concreto.
Reeves è un gran bel terzo da titolo, secondo me, ormai Reeves. È un gran bel terzo da titolo, che questo qua è un bel complimento. È un gran bel terzo da titolo, proprio sì, ottimo terzo da titolo.
E poi hanno un sacco di giocatori che mi piacciono tanto, perché comunque c'è anche Cam Reddish che ha mostrato poco, corpo perfetto per stare in quella squadra lì. Vanderbilt ha dimostrato già tanto ed è ancora lì. Hachimura, per amore, cioè la squadra
è la squadra più profonda della Lega, dai. Cioè,
sono costruiti bene.
Non giriamoci attorno, la squadra più profonda della Lega, secondo me hanno un buon matchup verso quelle forti ad ovest, perché secondo me hanno un ottimo matchup contro Phoenix, ottimo. Per ragioni proprio fisiche, proprio per come possono marcare i giocatori, secondo me è un ottimo matchup contro Phoenix e per come attaccano, una serie di cose, e secondo me anche contro Denver riuscissero a trovare una soluzione, non è così male il matchup, ripeto, secondo me se a parità di energie, secondo me non so chi ne esce, voglio dire, non è il matchup dei sogni, anzi quello di levarti AD dal roaming è un problema. Però, non lo so, li vedo bene come matchup e sono, secondo me, cose importantissime, molto meno dipendenti da LeBron rispetto al passato. Hanno tre creatori sempre in campo, questi qua, giolente o nolente, avranno tre creatori sempre in campo. LeBron che comunque, come dicevo, mi è sembrato bene in preseason. Loro per me ne hanno 9-10 da playoff, 10 secondi anche Christie, secondo me Christie è già da playoff, più altri 3 da regular season. Non so, io sono molto, molto alto su questi Lakers. Cioè, secondo me sono, ti dico, sono. Se mi dici che sono i tuoi primi nel power ranking a ovest, ti dico ok. Cioè, non ho problemi.
Non è un azzardo, no, in questo momento.
Ti dico, per me li ho messi veramente. Quest'anno qua, secondo me, non ce n'è una più forte delle altre ad ovest. Tra queste tre, secondo me, sono quelle un pelino più sopra Golden State. Un pelino o un po' più di un pelino, vediamo dopo. E secondo me come si beccano determinerà il tutto. Fra l'altro ho l'impressione che questa sia una squadra che non darà dentro la regular season. Cioè io penso che delle prime tre, paradossalmente, solo i Suns potrebbero dare un po' dentro la regular season. Secondo me i Suns, se partono sani, partono a razzo, ma proprio un po' se ne fottono. E invece ho l'impressione che vedendo il roster Lakers, Nuggets, perché Jokic ne giocherà 70 a prescindere, e anche se gioca senza correre 30-10-10, secondo me le altre due invece saranno due squadre che gireranno a 50 vittorie, che nell'Ovest di quest'anno sono tante, col 50 più vittorie sono tante, 50 vittorie quest'anno.
Sì, l'Ovest di quest'anno, che ovviamente avevamo potuto iniziare da questa cosa qua, ma l'Ovest di quest'anno, non so, ho l'impressione che ci saranno, cioè qualcuno dovrà perdere in questo Ovest, ma non so chi, cioè, però qualcuno dovrà perdere, matematicamente parlando qualcuno dovrà perdere.
Probabilmente
però
la conference più competitiva 1-15 che io ricordi.
Sì, perché anche quelle che ho messo ultime, ne parliamo fra un bel po', non le vedo scarsissime, cioè no. Che non hanno niente di interessante. Cioè una cosa.
No.
Vabbè, allora, la
ultima delle mie contender e ultima della tua pretender.
Esattamente, Golden State. Perdono Poole, perdono Di Vincenzo, prendono Chris Paul. Vabbè, non voglio dare per scontato nulla, perché come non voglio dare per scontato che LeBron è vecchio quindi gioca male, in realtà non è così. Non voglio dare per scontato che se sono sani Green, Curry e Thompson, allora sono comunque contender. No, non è detto così, no. Però resta il fatto che sono ancora lì. Ora Green mi è sembrato un po' più vecchietto, un po' più rallentato, tra virgolette, nella produzione già da un paio di annetti, però resta il giocatore che è. Klay Thompson, anche lui rallentato, però ancora una volta è uno che può prendere fuoco ancora come quando va. Curry non l'ho visto peggiorare, a 35 anni non l'ho visto peggiorare.
Un bel freak fisico, Curry.
Sì,
non lo diciamo mai, ma è un freak fisico serio lui. Freak fisico serio.
Sì, perché uno, perché ha tirato su una stamina incredibile, perché corre sempre da primo all'ultimo minuto.
Folle.
A 35 anni non è assolutamente banale.
Folle.
Due, perché, e bisogna anche dargliene atto, non ha più avuto problemi alle caviglie, è arrivato nella Lega che aveva problemi alle caviglie, quindi o ha fatto un gran lavoro o fortuna o le due cose probabilmente, ma insomma non c'è più questo problema qua. Tre, da un qualche annetto ha rinforzato la parte superiore del corpo. E quindi ha proprio andato a limare i difetti del suo gioco, li ha limati ed è diventato, ma lo sappiamo, non è una novità, insomma è da anni che
così,
fa,
però
che
ogni
vuole.
Tanto è giusto dire che è un freak fisico, cioè proprio un freak fisico anche.
Sì,
Curry.
Veramente, cioè non serve che salti, che sia grossissimo, muscolosissimo, però capita.
Senza citare la coordinazione, mano, occhio, ste cose, che ovviamente
il tocco,
è il migliore di sempre.
Cose, esatto.
È il migliore di sempre, però anche a livello fisico è più un freak, va bene, ma andiamo avanti, scusa.
Comunque, allora, Aggiunta di Chris Paul al roster. Mi piace per certe cose, mi dà qualche dubbio per certe altre. Perché mi piace? Perché gli Warriors sono stati da sempre la squadra principe nelle palle perse, perché giocano altissimi ritmi, movimento di palla, movimento degli uomini, palle perse si sprecavano. Uno come Chris Paul, secondo me, per la pulizia di gioco aiuterà su questo piano qua. Mi piace tanto perché la relocation che adesso farà Steph Curry, se ha Chris Paul che gli passa la palla nel millimetro che lui vuole nella shooting pocket, diamo una mano ancora di più a un tiratore eccezionale, e questo va bene. Adesso il mio punto è: una squadra che è abituata a correre a 100 all'ora, come si trova con il giocatore di pick and roll più ragionato della storia, e viceversa? Cioè, riuscirà Chris Paul ad adattarsi agli Warriors, e riusciranno gli Warriors ad adattarsi a Chris Paul? Secondo me sì, è un sistema di gioco interessante.
Ne abbiamo parlato all'infinito, già nelle prime puntate, non ripeto quello che ho detto. Però ho visto voglia di provare l'uno a capire l'altro, ecco.
Esatto, sì.
Quindi secondo me il combinato disposto di coaching staff intelligente, giocatori intelligenti, Chris Paul intelligente, secondo me la cosa potrebbe addirittura funzionare, per quanto sembra improbabile, potrebbe addirittura funzionare.
Sì, però il beneficio del dubbio ce l'hanno, senza dubbio che possa andare bene.
Assolutamente.
Sì. Enorme salto di qualità, ed è quello che potrebbe ancora mettere veramente in contending, sono Kuminga e Moody.
Cioè, per me Kuminga, sai che Moody lo vedo più o meno sempre uguale. Kuminga invece mi ha veramente impressionato in sta preseason. Kuminga è come se avesse capito che ha quel fisico lì.
Sì.
Quindi se vai a vedere la rotazione avrai 5 titolari, perché siamo alla fine per il parte titolare, quindi avrai 5 titolari: Looney, Kuminga,
Gary Payton,
sì, che l'anno scorso non ha fatto chissà che, quindi vediamo. Però se sì. Gary Payton, possibile, ha avuto problemi fisici, magari sei a 8, però stai scommettendo su tutti sani i primi 5, e soprattutto 3 di quei 5 lì sono tosti, che sono sani tutti insieme, sì. Perché Chris Paul, Clay e Draymond tutti sani in playoff, per tutta una run playoff, ragazzi, non è banale. Cioè, probabilità sono veramente basse, secondo me. E quei tre lì, stai scommettendo su quello, stai scommettando sull'esplosione di Kuminga, sul fatto che Gary Payton secondo torni, e secondo me devi beccarne un altro. Quindi deve esserci un Moody o un Jackson Davis o un Podziomski, qualcuno che entri subito nel mood Golden State, non lo so.
Potrebbe essere Saric.
Mi piace tanto. Mi piace tanto. Mi piace tantissimo Saric. Potrebbe essere il Bielizza di due anni fa.
Esattamente. Proprio il Bielizza 2, la vendetta. Sì, sì. Non solo per origini europee, ma sì.
No. Secondo me rimangono corti di roster. Rimangono potenzialmente corti di taglia, soprattutto nelle lineup con Dre da 5. Questa volta qua sono tanto corti, perché
io ho un po' paura difensivamente quando puoi schierare Paul, Curry e Thompson assieme, perché Thompson non è più il difensore che era. Però Paul e Curry ce n'è sempre uno e mezzo molto attaccabile, e mi fa un po' paura.
Ma anche Thompson, anche a rimbalzo, cioè devi sperare che Wiggins diventi un rimbalzista da 9 rimbalzi a partita, sì. Che può
o
farlo,
che Kuminga faccia il salto ancora una volta,
però capito, hai diversi se, cioè voglio dire, io li ho messi sotto le prime tre, perché se nelle tre vedevo ok, queste sono le mie certezze, e vedo però questi punti di debolezza qua, questi qua sono a livello delle altre, se questo fa il salto, se questo fa, quindi
sì,
se,
sì. No? il numero di condizioni per è più grande,
esatto.
È più grande agli Wolves.
Esatto, e il floor lo vedo più bassino, sì. Dimmi.
No, nella migliore delle ipotesi, con un Kuminga che veramente fa un coming of age, mi intrigherebbe tantissimo avere una squadra con due elementi di fisicità strabordante come Wiggins e Kuminga insieme. Cioè, mi piacerebbe perdono un po' in shooting, chiaramente, però in certe situazioni contro certi roster potrebbe essere molto figo vedere un Paul, Curry, Kuminga, Wiggins, Draymond, per dire.
Sì.
Potrebbe essere molto bello, perché il livello movimento lontano dalla palla sarebbe una roba assurda.
Il bello di sta squadra qua è che hanno un coach intelligente, un coach staff sveglio che si adatta tanto, e anche il roster comunque secondo me è adattabile. Hanno tanta intelligenza in campo, hanno una mentalità della Madonna. Sono tutte cose che contano quando vuoi provare a vincere un anello. E per di più, cosa che... cioè, questa qua secondo me è la loro last dance. Cioè, proprio loro la prendono come last dance, perché Clay è in scadenza di contratto. Myers ha già fatto capire che non rinnova. Quindi questa qua è Secondo me o vincono, e allora se vincono provano ad arrivare ai 6 dei Bulls, ok? Oppure secondo me la chiudono qua quest'anno. Quindi sì, secondo me quest'anno qua entrano cazzuti duri questi qua. Cazzuti duri entrano. Non lo so, io fino alla pre-season avevo 3 contender e 2 pretender, e adesso ho 4 contender perché ho fatto salire Golden State e una pretender, perché ho tenuto ancora i santissimi Los Angeles Clippers come pretender. Io...
È la mia quinta ed è la prima nei playoff. Sì. Quindi la prima fuori dalle cose, insomma, siamo lì.
Quindi tu hai il tier playoff sicuri?
In realtà no.
Neanch'io ce l'ho.
Però ho in lotta per i playoff, i primi sono i Clippers, quindi considero arriveranno quinti nella mia testa, ecco. E i Clippers, cioè...
Harden arriva o non arriva?
No, per me no.
Per me sì, prima o poi.
Beh, è vero che è l'unica destinazione che si parla, sì, cioè, di cui si parla, però non lo so, ma bisogna anche vedere chi danno via, perché, allora, partiamo da questa cosa qua, perché per me la condizione sine qua non a roster così, senza un arrivo di Harden, per cui i Clippers possano veramente fare un salto, è il fatto che gente come Amir Coffey, gente come Terrence Mann, cioè i giovani, e anche volendo Kevin Martin Jr., vadano su, facciano un vero salto d'attacco, un salto di qualità. Coffey aveva già mostrato cose molto buone 2 anni fa, Terrence Mann anche, e poi le annate si sono susseguite senza particolari cose. Perché dico questo? Perché hai una grossa parte del roster che è tanto vecchia quanto importante. Covington, Batum, Marcus Morris. Alla fin fine, secondo me, è difficile. Tutto passa come sempre che siano sani George e Leonard, che giochino insieme, bla bla bla, che si sviluppi la chimica. Andate a sentire il power ranking degli ultimi 3 anni, diciamo le stesse cose, non mi ripeterò. Secondo me, a parità di roster, senza un Harden che arriva e quindi tutta una nuova panoramica, con Westbrook che ha i suoi limiti, nonostante sia anche un positivo e sia stato più cosciente di se stesso, direi così, gli anni scorsi, eccetera eccetera, serve un passo in avanti dei giocatori come Mann, Coffey, Kevin Martin Jr. Non so se arriverà e non so se ci sono le condizioni,
Andre,
finché
guarda,
arrivi.
Mettiamola così, non so se sei d'accordo con me, però allora, perché io credo che Harden con questa squadra cambierebbe qualcosa, questa squadra Harden, perché secondo me adesso, quando sono arrivati Leonard e George, con quei due sani e una buona rotazione eri la favorita.
Sì. Ogni anno abbiamo messo.
Adesso, secondo me, se quei due sono sani, con la rotazione che hai, e se le altre ad ovest sono sane, secondo me comunque sei tipo...
Sei quarto o quinto.
Quarto o quinto, sai. Non perché Leonard è stato pazzesco l'anno scorso a tratti, però non è più, non va più al ferro come andava una volta. In difesa Leonard ormai non... Sul point of attack Leonard non è più Leonard. Non è più Leonard, cioè non può fare Leonard un'azione ogni tot, ma non... È la classica traiettoria della stella che sta scendendo. Quindi, voglio dire, se invece Harden ti arriva, non ti risolve il problema principale, che è la salute. Cioè non è che con Harden puoi pensare, se ne rompe uno dei tre, allora... No. No, una combinazione di quei tre non ti fa vincere ormai, secondo me. Ti fa vincere se li hai tutti e tre, probabilmente, se no... Però diciamo che con Harden scali la gerarchia, cioè se sono tutti sani e Harden è sano non sei più quarto o quinto, ma magari te la vai a giocare con più persone, rientri nel tier di quelle che vai a vedere matchup, invece così secondo me parti sotto.
Essere, io ho ancora un po' di dubbi, perché poi dipenderebbe da chi andrebbe via, da chi partirebbe, però se immagino un Westbrook, Harden, George Leonard, c'è cioè la migliore possibile almeno sulla carta, non mi convince questa cosa.
Se va via uno tra Mann e Powell, non so davvero quanto ci abbiano guadagnato.
Saranno quelli che saranno puntati da Philadelphia, perché Philadelphia non vuole un Westbrook e George Leonard sono incedibili.
Non so, magari vanno con le scelte, non lo so. Non per talento, ma per bisogni della squadra proprio. Se dan via uno tra Mann e Powell, secondo me non per talento, ma per need, non so quanto ci ha guadagnato. Comunque, sì. Non lo so. Se dovesse arrivare Harden, per me a quel punto torna fuori il problema Russell, probabilmente, perché Russell con tanti portatori... Cioè, se tutti sono sani, secondo me a quel punto lì Russell diventa un problema. Perché
esatto.
Quando le percentuali calano, ragazzi, Russell è disastroso. Cioè... Io so che adesso la parte finale di stagione più due gare contro i Suns sembrava Magic Johnson di nuovo, però voglio dire, gara 4 e gara 5 sono calate di nuovo le percentuali, ragazzi,
sì, vabbè,
è una roba brutta da vedere, quindi finché ti entra il tiro sembrano
tutti fighi, sì, no,
sì, comunque non lo so, io sai qual è, stavo pensando prima sta cosa qua, io non ho ben capito come fittano alcuni pezzi, non so come spiegarti, ma io ho questa sensazione guardando sto roster, mi sembra sia un po' rimasto l'idea di basket 2019, cioè di quando hanno fatto la trade, ecco, cioè lunghi ma non davvero fisici, giocatori che possono stare in campo su due lati, però a parte uno o due di loro non grandi processatori di gioco, secondo me tanti role player che fanno bene cose, cioè, secondo me da allora, da quando questo roster è stato formato, quest'idea si è tornati un po' di più a considerare il fit di tutti quanti, non lo so, mi sembra un roster che è non so, se un roster che è stato costruito 3-4 anni fa e non è stato aggiornato tra virgolette,
sì. Non so come spiegarla bene, però ho l'impressione che sia una, cioè capisco il tuo punto benissimo e sono d'accordo, è la sensazione che ho, ma io l'avrei espressa così: è una squadra di Robert Covington, cioè hanno 5 Robert Covington, cioè gente che fa bene il suo lavoro da tutti e due lati del campo, che non però, tolte le stelle ovviamente, cioè non riesco a capire, non vedo, è molto piatto la distribuzione di talento, non vedo dei picchi che mi facciano pensare a lui possiamo giocarlo in questa situazione, l'altro, mi sembrano troppo intercambiabili per poter avere un vantaggio in un certo senso, no? Cioè non so, però capisco cosa intendi, mi sembrano molto, sono molto simili a loro stessi sempre.
Sì.
Non so come spiegarlo.
Sì, no. Sì. Comunque, insomma, hanno bisogno di una terza stella, perché ormai uno più due dei loro primi due al momento non è sufficiente, dato i loro 3-4, non è sufficiente per arrivare a vincere. Quindi hanno bisogno di Harden. E onestamente, visto, non lo so, devono un po' decidere se sono lean, se non sono lean. È molto limbo come situazione, anche stanno, anche quest'anno qua. O vincono o è l'ultima iterazione di sta squadra,
sicuro,
per il contratto di, sì,
incredibile, perché cos'era, 3 anni fa eravamo veramente, c'era stata l'estate in cui c'era stata George Leonard da loro e i Big Three a Brooklyn ed eravamo abbiamo i campioni per i prossimi 6 anni, e poi tutto è andato a remengo.
E aspetta, abbiamo avuto, però aspetta un attimo, l'estate di Leonard e George è stata 2019. E mentre i Big Three, se non sbaglio, sono andati a gennaio 2021, quindi
non
sì,
so, mi ricordo
2021.
Che
amo,
mi ricordo c'è che stat- amo.
No, c'è stata l'estate.
Scusami, è perché Harden è arrivato dopo. È stata l'estate 2021. In cui c'è Irving e Durant a Brooklyn,
sì,
e
è stata l'estate dei famosi Dynamic Duo, è stata.
Questo era, esatto.
E delle Conference Finals a Los Angeles, che poi non si sono mai avverate per il Denver, che ha buttato fuori i Clippers,
esatto,
quella serie folle che giocò Denver, una serie pazzesca. Chi è la tua sesta? Per me adesso si entra ufficialmente in lotta per i playoff, non ho i playoff sicuri.
Sì, io l'ho fatto entrare prima, neanche io i playoff sicuri, e la mia sesta sono i Kings.
Io li ho messi ottavi, Kings.
Ula.
Parliamo dei Kings, perché sono molto, ci ho pensato a lungo. Potrebbero essere anche, in realtà potrebbero essere anche i miei settimi, però allora io secondo me, se dovessi scommettere ora, direi che fanno i playoff
anch'io,
ok, sesti. Io so che dopo quello che hanno fatto l'anno scorso tanta gente li vorrebbe vedere più su, però sono stati tanto sani lo scorso anno e la conference è migliorata tanto. Ne abbiamo già parlato, no? La domanda è sempre: come pensi di fare il prossimo salto di qualità? E se non fai il prossimo salto di qualità quest'anno, probabilmente quest'anno fai il salto indietro nelle vittorie, e anche abbastanza forte. Però capisco perché tu li abbia lì. Sistema offensivo molto collaudato, squadra che si conosce, giocatori storicamente sani, una serie di cose che depongono a loro favore, profondissimi, altra cosa, Fox, Sabonis, Hurter, Barnes, Murray, Monk, Mitchell, Duarte, Bezenkov, Len, Lyles, Edwards, McGee, tutta gente a cui bene o male puoi chiedere qualche minuto o tanti minuti, insomma, in regular, esatto, season. E secondo me, qualora dovessero partire forti, questi potrebbero anche pensare di premere il grilletto su una qualche trade a gennaio. Non so, vedono che i primi 10 di rotazioni sono tanto solidi, potrebbero pensare da andare un 2 per 1, 3 per 1, tenere d'occhio per un Siakamo simili, voglio dire. Un'altra cosa che mi piace molto, tanti portatori, tanti giocatori che sanno giocare senza palla, in generale tanto quoziente intellettivo, questa squadra fitta bene. Guarda, se dovessi scommettere una lira io ti direi che le prime quattro fanno i playoff, le prime quattro che ti ho detto, e loro e una squadra di cui non abbiamo ancora parlato ma che sono i miei sesti, se dovessi scommettere una lira. Però li ho dovuti mettere qua, dopo capirai, perché ne vedo una meglio di loro dopo le contender pretender.
Ok.
E ne vedo un'altra che Dio bono, che è una macchina da regular season, quindi non lo so, io sono complicati da leggere i Kings, secondo me, complicatissimi. Io sono i miei ottavi.
Io sono i miei sesti per le ragioni che hai detto tu, ovviamente, perché tanto è una squadra che non ha cambiato nulla, quindi l'anno scorso hanno fatto molto bene, sono arrivati terzi con 48 vittorie, quest'anno non pretendo arriveranno terzi, ed è vero che sono anche, visto che non hanno cambiato nulla, da un lato sono quelli che mi danno più sicurezza il fatto che possono ripetere una buona annata, ma dall'altro sono anche quelli che possono essere le vittime sacrificali della nuova stagione, perché tutti hanno cambiato tranne loro.
Esatto.
Quindi capisco benissimo questa cosa qua. Quello su cui spero tanto, in ottica playoff ma anche in ottica regulars, è uno, Davion Mitchell deve migliorare al tiro. Soprattutto in ottica playoff, perché Davion Mitchell nei playoff era efficacissimo, però poi tirava dall'angolo, non gli entrava. Adesso ha avuto una gara, questa era gara 2 contro Golden State, ha fatto una gara in cui ne ha messi un po' di più, però fu un'eccezione più che una regola. Sono in ottica playoff, l'anno scorso non c'è stato Kevin Huerter, scomparso come impatto, e penso che potrà rifarsi bene, ma soprattutto Keegan Murray, voglio vedere il miglioramento. Ci sono queste tre cose qua in ottica playoff barra regular season che possono ancora migliorare, ma è vero che ad esempio a livello infortuni non ci fu niente l'anno scorso, bisogna sperar bene. Quello che è, però sono, come detto tu, sono profondi in attacco, si conoscono benissimo, è un attacco super super spumeggiante. Malik Monk giocherà per diventare sesto uomo dell'anno, ancora un colpo, nel senso, secondo me questa squadra qua vince, le vince in regular. Ai playoff dipenderà tanto dalle prestazioni, dai miglioramenti appunto di Murray, di Mitchell, eccetera eccetera. Detto questo, capisco anche il tuo punto del non hanno cambiato nulla, potrebbe essere loro quelli che perdono qualche posizione, ci può stare. Tu chi hai sesti quindi? Dallas?
No, Minnesota Timberwolves.
Oh la madonna!
A me sono piaciuti tanto l'anno scorso questi qua. Sono piaciuti tanto. Dove ce li hai tu, scusami?
Io ce li ho decimi, ultimi del...
No, per me sti qua non sarei stupito se avessero il vantaggio campo al primo turno.
Mamma mia, altissimo. Ok.
Li ho visti tanto bene l'anno scorso. La seconda parte di stagione li ho visti tanto bene, quando non ho capito quali erano le gerarchie con Conley, da quando è arrivato Conley. E soprattutto hanno fatto quello che hanno fatto senza tante gare di Towns. Non lo so. Questi qua a me sono piaciuti anche nella serie contro Denver. Ed erano senza Naz Reid e senza McDaniels. Cioè, non lo so. Attenzione, questi qua. Cioè, ti dico, non sarei stupito se quest'anno questi qua. Non sarei stupito se non facessero i playoff e facessero settimi. Infatti, li ho messi in lotta per i playoff. Però non sarei stupito se arrivassero a... Potrebbero anche esplodere per una bomba in spogliatoio, perché comunque hai Gobert, hai Towns, hai... personalità un po' così. Però non mi stupirebbe arrivassero a 49 vittorie, che in questo Ovest vuol dire avere il vantaggio campo, il fattore campo al primo turno. Quindi, non lo so. Edwards, quello che ho visto quest'estate, mi ha impressionato. Cioè, io credo che Edwards farà un salto. Credo che Edwards sia un All-NBA quest'anno qua. Guarda, il grosso problema che vedo io è che potrebbero essere un po' ant dipendenti, che però insomma tocchiamo ferro e tutto quello che c'è, però è uno sano per ora. Perché dico potrebbero essere ant dipendenti? Perché Conley è l'unico altro creatore dal palleggio, vero? Shake Milton, l'altra point guard, ma vabbè. Conoscete il mio feticcio per McLaughlin, ma insomma, un backup point guard at best. Io credo che la de facto backup point guard sarà Kyle Anderson, che ho visto che ho visto molto bene l'anno scorso, ho visto molto bene anche in pre-season. Difensivamente però sta squadra potrebbe essere un buon inferno, nonostante Towns, nonostante Ant, perché comunque hai McDaniels, che è un demonio. E comunque Gobert,
certo,
che, insomma, rimane un signorissimo difensore. Alexander Walker, che si è improvvisamente scoperto un ottimo point of attack.
Ha capito che ha le braccia lunghissime e le usa.
Conley e Anderson, che per l'amor di Dio sono battibili al palleggio, ma sono molto svegli sulle rotazioni, sono comunque due cazzuti. Non lo so, io ho buone sensazioni su questa squadra qua. Un altro problemino che vedo, rischiano di essere cortini per l'Ovest, perché non puoi permetterti un minus in campo di un giocatore, un minuto, scusami, in campo di un giocatore sotto la media. Secondo me in questa conference rischiano di essere un po' cortini. Sì. Però io sono molto alto su di loro, secondo me farà molto bene. Secondo me, dico, dovessi scommettere una lira, questi qua fanno i playoff. E c'è sto punto di domanda: esplode la bomba in casa? Per quest'anno qua probabilmente dovranno decidere se vogliono più bene la mamma o il papà. Dovranno, verosimilmente l'anno in cui devono decidere se scambiare Towns o meno, anche perché anche Reed sembra migliorare di anno in anno e hanno Miller nella pipeline, che sembra uno che sa giocare a basket. Quindi però tra il mix di coach, giocatori, talento, sistema, cose che ho visto l'anno scorso, cose che ho visto quest'estate,
Lo so, tu sei tanto alto, sono curioso di vedere come andrà la stagione, perché sei tanto alto, mi ha abbastanza incuriosito sta cosa. Io li ho bassi, li ho decimi, perché beh, uno, sono più dell'idea che esploderà la bomba in casa. Che potrebbe anche questa qui essere una blessing in disguise, perché liberi Towns, ottieni dei buoni giocatori in cambio magari e fittano tutti quanti meglio. Non ci sono, secondo me, abbastanza tiratori capaci in questa squadra qua per veramente giocare in maniera seria, perché Conley non tira male ma non è un tiratore. Edwards tira bene, tira troppo ma tira bene. Towns però forse va via.
Conley insomma, il suo l'ho sempre fatto.
Sì,
Conley,
però anche sì, ma anche la sua veneranda età. Alexander Walker non è un tiratore particolarmente, McDaniels neanche, Anderson sa tirare ma non è un tiratore, cioè mi mancano quei due tiratori secondo me che possono dinamizzare bene l'attacco. E contando che Finch ha dichiarato ai microfoni di Reddick che sono consapevole del fatto che dobbiamo giocare in maniera più analytic friendly, cioè più triple, più sotto canestro, e non riesco a vedere molto bene la struttura della squadra per permetterti di giocare in questo modo in maniera efficiente in un Ovest che sarà una vasca di squali. Cioè, secondo me è un po' così. Credo molto nel miglioramento di Edwards, seconda scelta al mio fantabasket.
Quindi, se credi nel miglioramento di Edwards, anzi questi qua però sono da playoff.
Sì, ma non credo molto negli altri, però non perché non siano buoni, cioè un Anderson, un Conley, un McDaniels, però ho l'impressione che sono tanti giocatori che fanno bene certe cose, ma non mi danno, cioè è il contrario dei Clippers. I Clippers fanno tutti benino tutto, qua fanno, ci sono dei bei picchi di abilità, però non per forza traslabili dappertutto, poi di base non sono convinto dal carattere di Towns, di
quello è un bel dubbione, sì.
Quindi sai, ho troppe incertezze a metterli così in alto. Sono una squadra che possono far bene in regola, possono anche far bene con l'accoppiamento buono ai playoff, l'abbiamo visto, cioè tipo Denver per l'appunto, una squadra fisica verticale può mettere in difficoltà. Non lo so, penso che Edwards farà una stagione spettacolare, penso che Towns non finisca la stagione là.
Addirittura.
Secondo me sì, perché alla fine stiamo tirando sta corda da una vita. Se c'è una buona occasione per muovere la cosa, dallo via e andiamo. Cioè, ma dipende tutto quanto da come girano gli animi negli spogliatoi. Nello spogliatoio e Gobert non è una sicurezza per stare ok. A me non piace puntare il dito contro un giocatore uno, però Gobert non mi dà garanzie che sia una situazione positiva. Poi fa un sacco di soldi e la gente sa che fa soldi in maniera sbagliata, tra virgolette. Cioè già. Parecchi giocatori sono espressi o via podcast come Paul George eccetera o altri, insomma è uno che la cui reputazione nella Lega è di essere uno che sta un po' rubando lo stipendio, e a me sta roba non piace per gli effetti sullo spogliatoio, quindi non lo so, è un equilibrio molto fragile. Non so se Finch ha il polso per cambiare proprio la mentalità, per quanto ne abbia l'intenzione. Sono un po' così, sono un po' tanti dubbi.
No, ci sta. Ti dico, probabilmente io sono altino su di loro, però vediamo.
Curioso di vedere.
I tuoi settimi sono i Grizzlies?
No, i Memphis ce li ho molto giù, cioè ce li ho noni. Ho Dallas settimo.
Ma io Dallas li ho tanto giù.
Allora, Dallas è uno di quelli che mi dico lo metto qua, ma sono molto alto e potrebbe veramente Dallas, essere quelli sacrificati sono da questa
i miei Mavericks sono nel mio undicesimi.
Ce l'hai fuori dai primi. Sì, che non sarei stupito.
Non mi passano il vibe check nemmeno per sbaglio. Perché gli hai settimi tu?
Perché secondo me in regular Doncic e Irving ti garantiscono di arrivare settimo. Ma proprio così, proprio questa, sì, ma questa detta così.
Se giocano, ma non so, questi qua stavano erano ad allenarsi e Kyrie era a farsi i cazzi suoi in Cina. Cioè, adesso questa cosa qua non l'hanno detta in tanto, non l'hanno pubblicizzata in tanti. Però questo è successo di fatto. I Mavericks si stanno allenando da un mese e mezzo. Cioè, si stanno allenando da un mese e mezzo i Mavericks, praticamente, e con chi arrivava dal mondiale, è arrivato, ha fatto le loro vacanzine, ma sono rientrati. Si stanno allenando da... E Kyrie era in Cina. Cioè, non lo so. Io guarda che, secondo me... Allora, se i Lakers non sono, tipo, primissimi negli standings, a gennaio Kyrie... Secondo me 51% vai Lakers. Cioè, non lo so. Questa squadra qua alla fine ha praticamente tutti i problemi dello scorso anno. Sono deboli a rimbalzo. Potenzialmente molto leggeri, perché 5-4-3... Cioè, tu hai 5-4-3-2, hai Derek Lively, Grant, Josh Green, Kyrie. Sono tanto piccoli, eh. Cioè, sì. Luca è praticamente l'unico oversize, ma questi qua sono tanto leggeri, proprio leggerini. O leggerini o bassi. E sono difesa point of attack, ragazzi. Questo qua è un problema. Sono problemi grossi. Molte delle cose, è vero, potrebbero essere risolte con una stagione sana di Maxi Kleber, ma perché a quel punto lì magari i rookie potrebbero permettersi di fare i rookie, non ti aspetti minuti pesanti da Lively e Prosper. Però, ragazzi, cioè, comunque... Partire con due rookie tra i primi 6-7 di rotazione, non lo so. Secondo me, sai qual è? Sai come potresti salvare questa stagione? Se te ne freghi di Kyrie, cioè Kyrie, vuoi unirti, vuoi non unirti, fai come vuoi, fai il cazzo che vuoi, fai, vedi tu, e punti tutto su tutti gli altri. Cioè, Holmes risuscita, perché no? Seth Curry torna a Dallas e fa bene, perché no? Exam torna in NBA da giocatore serio, perché no? Hardy fa un salto, perché no? Hardaway fa l'annata la contract year, perché no? Derrick Jones Jr. è un low target perfetto per Doncic, cioè tutto buono, possibile tutto, possibile. Magari fai Doncic e 10 scappati di casa. E guarda, sarei più tranquillo di arrivare ai playoff con Doncic e 10 scappati di casa che non con
Doncic e Irving e 9 scappati di casa.
Sì. Sì, e a me per la regular season, quando vedo così tanti dubbi, io a me vengono i brividi.
Secondo me invece, per le caratteristiche, sono una squadra che può fare molto bene in regular e farà schifissimo ai playoff o ai play-in.
Io al playoff non riesco a scommettere contro Luca.
Però sì, ci può stare. Secondo me, bisogna anche dire che secondo me quest'anno Luca punta all'MVP ancora di più, secondo me farà una regular della Madonna.
Non
anche
lo so,
per dare un messaggio al front office, secondo me.
Non lo so, questo qua, non lo so. Questo qua è l'anno che ci fa capire se Luca frega veramente qualcosa. Questo è brutto da dire, perché ovviamente uno che ha vinto, stravinto, però diciamo che i report di una sua vita non esattamente da atleta cominciano ad ammassarsi in maniera un po'... Come posso dire? Diciamo che ha un bravo, un ottimo ufficio stampa. Donc,
sì,
cioè,
lui
ecco,
sì.
Mettiamola
sì,
così.
Sì.
Un ottimo perché ufficio stampa.
Le fottine escono poco di lui che prende 5-6 kg a mangiare cevapcici col birrone, con la shisha. Lo si vede poco rispetto a quanto vediamo Jokic coi cavalli, no? Quindi sì.
Ha un ottimo ufficio stampa, Doncic, mettiamola così. Riescono a insabbiare un sacco di roba.
Esatto.
Sì, insomma, questo qua è l'anno che ci fa capire un po' se lui oggettivamente diventerà mai un professionista a livello americano o no. Perché secondo me con quel fisico, con quel talento, se vuoi, cioè, puoi dominare dovunque, a qualsiasi livello, a livelli più alti rischi di dover fare un saltino in più di serietà. Ecco. Mm-hmm.
Sì,
io ce li ho undicesimi perché avevo troppi dubbi, troppi.
Io ce li ho addirittura settimi perché vedo che tutti i dubbi arriveranno dopo, secondo me, in regular, se ascolta un po' girare, con Doncic più tiratori a cui entra il tiro, siamo a posto così. Però sì, non sarei assolutamente stupito se fossero, insieme a Sacramento, i sacrificabili della nuova stagione con i cambiamenti arrivati. Sì.
Io mi fido molto di più di sé. Se dovessi scommettere chi fa più win tra Sacramento e Dallas, io prendo Sacramento, non ci penso mezzo secondo.
Sì, no, beh, sì, quello sì. Quindi la mia settima, Dallas, la tua settima qual è?
Io ho messo Memphis perché con mille dubbi che ci sono è la squadra più regular season friendly del dopoguerra. Se non fosse stato così li avrei messi molto più sotto. E alla fine avrei voluto mettere anche metto Sacramento settima, Kings ottava. Però questi qua riescono a tirarne fuori il 45 anche con i morti. Allora, la situazione infortuni e squalifiche è brutta, perché parti col front court che è Jaren Jackson Jr. e Adams fuori per la stagione, per chi non lo sapesse.
Sì.
Jaren Jackson Jr., Tillman, Zaire Williams da 3, a rimbalzo vai sotto di brutto con tutti, temo. Anche perché poi comunque ti entrano Aldama, che è lungo ma leggero, Roddy e Lofton, che lo facevo rimbalzista più forte. Non lo so. Il loro punto di forza era tirare fuori i pezzi di rotazione all'infinito. Vediamo se è vero quest'anno qua rischiano seriamente di avere tanti minuti non buoni, secondo me, per la prima volta. Vediamo, spero che quest'anno vedremo finalmente Bane unleashed on ball. Ma temo che il signor Marcus Smart pensi che sia sai, it's smart time, citazione da Marcus Smart. Quindi secondo me Smart proverà un po' a prendere una situazione. Senza già, secondo me, hanno un problema di portatori di palla. Derrick Rose sembrava fisicamente un po' passato l'anno scorso. Ti ho detto solamente cose brutte.
Infatti sono d'accordo con tutte, per cui le ho messi noni io.
Però hanno un sistema che fa vincere gare.
Non so, io voglio vedere... Parto dalla posizione molto negativa, perché secondo me... porti via il miglior giocatore della squadra per 25 gare su 82, cioè non è bene. Chiaro che se beccano scontri contro squadre magari più facili dell'est potrebbero fare un 12-13 e a quel punto sono al 50%, rientra Morant, perché no?
Guarda che l'anno scorso era un 50% senza Morant, sì, senza grossa fortuna al tiro, quindi voglio dire...
No, è vero, non penso che aver perso Dylan Brooks li porterà male, anche perché hanno preso praticamente la stessa cosa, solo che tira un pelo meglio e costruisce un pelo meglio in attacco, perché hanno preso Smart. Secondo me potrebbe essere interessante vedere se vedremo Kennard anche un po' più portatore di palla, che aveva mostrato sprazzi all'inizio della sua carriera a Orlando, poi è stato riciclato come tiratore e basta. Però insomma, diciamo che questo, perché non è che mi aspetti che Kennard adesso diventi portatore di palla, visto che c'è anche Rose, Smart, c'è Bane. Però mi rendo conto che c'è un problema e bisognerà trovare soluzioni fantasiose per risolverle, ecco. Clark sta entrando dall'infortunio, Adams è fuori tutto l'anno, quindi vuol dire che abbiamo un giocatore a cui io non faccio grande fiducia.
Ma anche Clark come non...
Beh, rientra fra qualche mese, no? Se rientra febbraio, tipo. Leggevo gli ultimi report, dicevano febbraio.
Non lo so, secondo me non gioca. Fra il tendine un anno lo salta, secondo me.
Ecco, quindi doveva far pentole coperchi. Jaren Jackson Jr. mi sembra il giocatore meno adatto a fare pentole coperchi come tipologia di giocatore. Insomma, ho dubbi su tutto e non sono così... Non ho questa fiducia cieca che possano tirar fuori il coniglio dal cappello ancora un colpo. Smart è un giocatore nuovo in una squadra... per lui nuova, ed è un giocatore ingombrante dal punto di vista dello spazio che prende in spogliatoio. Può essere positivo, può essere anche negativa sta cosa. Non penso saranno pronti dall'inizio, in più saranno un'altra squadra quando rientra Morant, insomma troppe incertezze secondo me in questo ovest qua per pretendere andare su. Infatti li vedo, sono loro quelli che ho sacrificato di più, perché li ho messi noni,
chiaro.
Li ho fatti scendere parecchio.
Però vedi, anche te con tutti questi dubbi qua comunque li hai, no? Cioè voglio dire
non riesco a metterli fuori dalla play-in, play-off picture, no?
Hanno sto sistema, Dio buono, non lo so, secondo me troveranno un modo anche quest'anno di fare il playoff, probabilmente, anche nonostante tutto il... Dico, dovessi scommettere adesso ti direi che li fanno oltre le prime 4 Minnesota e Sacramento, però vabbè. Senti, ma tu a questo punto qua Cioè, questi qua sono i tuoi noni. Quindi i tuoi sesti erano
Sacramento. Settimi Dallas, ottavi New Orleans.
Ah, che sono i miei noni. Perfetto, allora parliamo dei Pelicans.
Ci ritroviamo.
Io sì, vai.
È molto semplice. Zion Williamson è sano o no? Cioè, alla fine quello è il grande discorso. Fermo restando che Zion Williamson non è più, secondo me, in potenziale lo Zion Williamson del college.
No, per niente proprio. Ma quindi, neanche lo Zion Williamson di 2-3 anni fa.
Quindi c'è un modo... Perché credo che è 4 anni. Quindi c'è un modo... cioè c'è un, ci sono svariati universi paralleli, una maggioranza di universi paralleli in cui Zion Williamson è un investimento sbagliato ormai. E quindi sì, perdono tempo per e si trovano a un giocatore che ti porta a arrivare quinto al migliore delle possibilità e fine. Questo è quanto. Per il resto, il nucleo di buon giocatori c'è. McCollum, Alvarado, buona presenza, uno difensivamente per quanto è sottodimensionato, uno offensivamente. Per quanto McCollum non mi sia piaciuto molto l'anno scorso, perché giocava in maniera un po' troppo monodimensionale, vorrei vedere meglio da lui. Vorrei vedere un Brandon Ingram che si è ripigliato dopo l'esperienza un po' negativa del mondiale, in cui non aveva altro capito.
Un po' negativa?
Sono stato molto eufemistico in questa
un
fase.
Un po' negativa? Beh, ovviamente ha tirato fuori dalla rotazione. Era partito come il 4 titolare, ha definito fuori dalla rotazione.
Ho giocato più, sì, lo so, però vabbè. No, invece li guarderò perché per quattro giocatori, cioè per Nash Marshall, che è un mio piccolo giocatore di culto perché è energia pura, fa un po' di tutto, è uno che ci mette l'anima, Herb Jones, che può essere estremamente utile, Dyson Daniels, che l'ho adorato l'anno scorso, vedere come migliora, e soprattutto, secondo me, è proprio forse in... prendetela con le pinze, non in termini assoluti ma in termini relativi, un miglioramento costante di Trey Murphy può dare a sta squadra più ceiling di miglioramento di Zion Williamson.
Sì, comunque tu hai citato due dei tre rotti, perché alla fine Marshall sarà fuori per un menisco per un po', Marshall dovrebbe stare fuori 4-6 settimane, Alvarado che ha avuto problemi alle caviglie, sta ancora avendo un po' di problemi alle caviglie. Sti qua pronti via hanno avuto tre problemi di infortuni e tutto gira attorno a, staremo sempre lì a Zion sano che gioca, secondo me, perché senza di quello i playoff ad ovest non li fai quest'anno, e anche no, secondo me per il play-in best temi tanto. Io Zion, allora, non mi fido più di Zion, no. Potrebbe svegliarsi questa stagione qua a fare 37-7, però è la terza stagione di fila, estate di fila, che dicono ha fatto una estate da professionista, che cazzo vuol dire?
Sì. Che non è grasso?
Ma, non lo so, ma non lo so. In pre-season l'ho visto, come diceva Maradona in un'intervista che trovate in Kusturica, nel film di Kusturica, diceva, non so se coniasse un termine, mejoriante, cioè,
migliorante.
Sì, cioè, però cioè, l'ho visto che migliorava durante la pre-season, però ragazzi, era rigido, eh. Rigido, sì, proprio, sì, proprio rigido. Non lo so, non bello. Vediamo, speriamo che si stia solamente levando la ruggine.
Ma sai che io ho visto il video che gli hanno fatto con quella tuta con gli elettrodi, tipo quella che diedero a Harrison Barnes in uno Slam Dunk Contest, perché stavano mappando le sue schiacciate per il videogioco, no? Per 2K. E quindi era uno contro zero con sta tuta che saltava e faceva un po' quello che voleva. Allora, sarà che la telecamera era un po' da basso, quindi non si vedeva quanto andasse alto, però non mi ha lasciato a bocca aperta. Adesso non voglio fare il sommelier, però li ho visto fare degli auto alle hoop e non va più su come andava
ma no,
su.
Ma ti ricordo che una volta c'era, non so se ti ricordi, ma la gente andava a zoomare il pavimento per capire se il pavimento fosse molleggiato per dargli la spinta, non so se ti ricordi. Cioè,
non la sapevo sta cosa.
Sì, sì, la gente zoomava sul parquet per capire se ci fossero le molle sotto il parquet per dargli la spinta. Cioè, questo era Zion. Cioè, Zion adesso non è l'alba di... Ripeto, può essere ancora uno che fa 28-7-7 domani.
Sì.
Però lo vedi, non va più al ferro come andava al ferro una volta, ragazzi. Cioè, non... Boh, magari fra 50 partite lo fa. Adesso non lo fa. Adesso è proprio lontano dallo Zion che abbiamo visto anche due anni fa. E poi tutto questo io non entro nemmeno a dire, cioè, cose da non parlo nemmeno di basket, tra virgolette, perché secondo me questi qua senza Murphy hanno davvero tanti problemi di spacing. Ha tanti problemi di spacing. E Valanciunas, Jones, Daniels, Zeller, praticamente ogni pezzo di rotazione eccetto le stelle e Murphy non è un buon tiratore. Anche Zion non è un tiratore, ma è un non tiratore, un non buon tiratore. Non so se Hawkins sia già pronto per essere il pezzo da rotazione, sarebbe l'unico tiratore Non lo so, secondo me qua a Temo serve una Willie Green Masterclass, ma ci vorrebbe anche un po' di fortuna, e fortuna che loro oggettivamente non hanno avuto negli ultimi anni, però insomma, non lo so, non la vedo per niente bene qua. Li ho messi noni perché quando erano sani erano primi nella conference, di qua e di là, se sono tutti sani questi qua prossimamente i playoff li fanno, quindi insomma... Ho cercato di bilanciare un po' tutto, però non sono molto... Comunque, siamo ufficialmente la coppia di podcaster più bassa sulla faccia della terra sugli Oklahoma City Thunder, che sono al tuo decimo posto, spero.
Ho Minnesota al decimo, sono undicesimi.
Ah, madonna mia. Quindi tu sei... Questi qua sono in tutti i power rank. Sono contento che siamo delle menti pensanti.
Ma...
Che non vuol dire che siamo corretti, ma pensanti, no. che non ascoltiamo necessariamente gli altri. Ecco.
Ma in realtà, quindi tu ce li hai in
decimi.
Io ce li ho undicesimi, quindi ci siamo perché tu hai molto più alto Minnesota di me. Mm-hmm. Ma allora, squadra simpatia, squadra Lippe, squadra che mi piace un sacco.
Idem.
Hanno una squadra che è un mix fantastico tra giocatori giovani e tanto potenziale, ma già con un bel po' di chilometri nelle scarpe, perché Giddy ha già giocato un bel po', Alexander lasciamo perdere, Jalen Williams l'anno scorso è esploso, Dort è un 3 anni che sappiamo che giocatore è, eccetera eccetera. Hanno aggiunto giocatori interessanti, perché Micić può essere veramente un role player di lussissimo. Hanno ovviamente Chet Holmgren che arriva dopo un anno di stop, che ha già mostrato cose molto, molto interessanti. Ovviamente il fatto che ci fosse un altro alieno super alto, super lungo, che faccia cose incredibili, ha un po' oscurato, secondo me, però pre-season di Chet Holmgren buona, ha dimostrato di essere il miglior tiratore, di essere molto attivo sulle linee di passaggio, sulle stop, insomma è un'aggiunta già positiva in questo momento. Quindi anche Isaiah Joe e Lindy Waters, per quel po' che ha fatto l'anno scorso, sono due spot up shooter affidabili. Insomma, è una squadra bella, una squadra che è giovane, ancora potenziale, eccetera. Detto questo, secondo me è una squadra, sono talmente belli ed è così facile innamorarsi di loro che si tende, secondo me, a considerare che sono ancora estremamente giovani.
Grazie.
Secondo me... Ti dirò, non li vedo fuori, cioè li ho messi undicesimi, che vuol dire fuori anche dai play-in. Secondo me i play-in ci arrivano.
Ma lo fanno.
Però
ma...
non mi danno le stesse sicurezze di squadre che sono, anche se meno sexy, più rodate come Minnesota, ad esempio, che a me non piace Minnesota, però...
Ma sì, ma potrebbero anche farsi i play-off, sti qua, non è quello. Però è esattamente quello che hai detto tu, sono giovani. Io ho letto di OKC, alcune volte OKC quarta forza ad Ovest.
Ma per l'amor di Dio.
Beh, nella maggioranza dei power ranking erano quinti ad Ovest. Cioè, proprio quinti ad Ovest. E questo presuppone un doppio salto, 2 anni di fila. Allora, questo pezzo. Esatto. Io su strobe qua ascolto molto Simmons quando dice queste cose qua. L'ha citato lui, sta statistica. Adesso non la riesco a citare alla perfezione, però. Lui storicamente ha una visione storica dell'NBA pazzesca. I doppi salti succedono, ma succedono molto meno spesso di quello che la gente pensa. Succedono una volta ogni 6-7 anni. Potrebbe essere il loro turno, non si sa mai. Se non ricordo male, gli ultimi 20 anni abbiamo avuto Golden State.
Sì, quello a cui pensavo anch'io.
Esatto, che poi 2 anni dopo ha vinto il titolo. Un anno
perché
dopo
praticamente è passata da primo turno da playoff a contender.
12-13, 13-14 ha fatto il doppio salto. Esatto. Due salti di fila. Esatto. Dallas di Nash, Nowitzki, Finley,
okay.
Che era una squadra pazzesca, e OKC di Russ, KD,
chiaro.
Harden,
quello
Ibaka.
Che sì, 2009-2012, che
esatto, sono due salti di fila, diciamo vincerne più di 10 per 2 anni di fila, una cosa del genere, hanno fatto quei due lì praticamente, o comunque il salto quantico, passare da squadra tanking a squadra in lotta per i playoff, da squadra in lotta per i playoff a borderline contender, ecco. Quella roba lì hanno fatto tre squadre negli ultimi 20 anni praticamente. Però cosa hanno in comune questa roba qua? È multipli All-NBA level player per diversi anni. Non è una cazzata questa cosa che ho appena detto. Cioè, vero che i giovani migliori, vero tutto, ma altresì complicato che i giovani diventino giocatori positivi e tanto positivi in contesti che contano in partite pesanti da subito. Cioè, Giddy, Jalen, Chet, Jaylin, 4 dei primi 6 di rotazione sono rookie, hai un rookie, 2 sophomore e 1 al terzo anno. Sì. Se contano di allungare la rotazione con Dieng e Wallace, che sono forti, ma sono altri 2, sono altri uno che un sophomore che l'anno scorso praticamente non ha giocato è un rookie. Kenrich e Micić sono gli unici 2 che non stanno entro i 3 anni. Isaiah Joe forse al quarto, però voglio dire, non lo so, Bertans potrebbe giocare dei minuti,
però
non lo so,
Bertans,
dove trovi, dove sono i veterani, quello serve purtroppo. La ragione per cui potrebbero andare più su e per cui probabilmente li avrei messi addirittura sopra Nola, io che erano i miei noni, è che sono rognosi, corrono, attaccano il ferro. Non mi stupirebbe se questi arrivassero quarti, eh. Però non mi stupirebbe nemmeno facessero il play-in. Onestamente, secondo me, questi per come giocano il play-in, a meno di infortuni cose così, lo fanno. La conference però è migliorata molto, non ci sono tutti i materassi dell'anno scorso. Oh, poi sono lunghi, hanno tanti portatori, perché comunque hai anche Mount che da minuti dalla panca te li puoi dare, hanno tanti che ti possono creare vantaggio dal palleggio, mettono pressione costante sulle linee di tiro, sul ferro, non hanno praticamente nessuno che non sia un completo non tiratore, mi intrigano tantissimo, spero tantissimo sia the next big thing, però sono giovani, calma.
Secondo, esatto, calma, cioè no, secondo me ad oggi, fra un anno, possiamo essere più, se questa stagione sarà andata bene, possiamo essere più ambiziosi, più coraggiosi su di loro.
Posso dirti una cosa? Se questi che mi fanno 50 vittorie quest'anno, io l'anno prossimo probabilmente li metto tra le contender. E non sto scherzando.
Vabbè, Dio buono, se sì, però non li faranno 50. Cioè, io sono convinto che li faranno 50.
Ma se tu mi dici, cioè, capito, quello che leggo in giro, chiaro. Sono a 40, a 48, perché tu mi dici che vanno al fattore campo al primo turno. Io non dico che non lo faranno, dico che secondo me è possibile, però non è probabile, ecco.
Non si può dire gatto se non ce l'hai nel sacco, insomma, citando gente che, insomma, che produceva citazioni col mitra.
Esatto.
No, da vedere, l'ultima, unica cosa minimo tecnica che vorrei vedere è se, ed è un grosso se, Josh Giddey può migliorare nel tiro.
Mm-hmm.
Ha già mostrato dei bei miglioramenti, passando dall'essere schifosissimo all'essere mediocre. Mm-hmm. Se diventa da mediocre a solido, sono molto contento, perché ne dipenderà la sua permanenza in questa squadra.
Posso dire una cosa? Posso dire una cosa un po' al vetriolo? Sì, cattiva. Io vorrei vedere se Shai migliora il tiro.
Anche.
Perché, ragazzi, un conto è giocare in regular season, un conto è giocare i playoff, Shai.
Non penetra 15 volte a gara.
Passano sotto, ragazzi, tutti quanti. Shai deve migliorare il tiro dal palleggio. Sì. Altrimenti, quando arriva, quando io leggo Shai top 6-7 della Lega, dico, fioi, non ha il tiro dal palleggio. Per una point guard non avere il tiro dal palleggio è la fine. Credete,
ecco una frase che fino al 2012 non sarebbe mai stata pronunciata.
Ma no, in realtà non è vero, perché io mi ricordo che questa cosa qua la dicevano per Jason Kidd a inizio anni 2000. Ed era verissimo. Quando Kidd trovava una squadra che gli faceva, ok, cioè, vieni, cioè, che era il San Antonio Spurs, che praticamente, cioè, gli Spurs lo difendevano a 3 metri arrivati alle finals, o anche i Lakers l'hanno difeso a 3 metri. Vieni. E lui per due serie ha fatto una fatica bestia. Vabbè, dobbiamo correre con
accelerare tantissimo, perché dobbiamo chiudere in 10 minuti praticamente.
Quattro squadre in 12 minuti. Chi sono i tuoi dodicesimi? Io so che allora, perché tu hai sicuramente i Jets, perché sei un...
E invece no, perché io sono anche una persona razionale. Ho Houston. Bravo,
anch'io Houston alla 12. Sai che sì. Houston, cazzo, li ho visti organizzati tanto bene.
Allora, guarda, ci sono due cose. Questa cosa qua che hai appena detto si espleta in due cose, secondo me. La prima, sono ben allenati, e grazie a Cabo c'è Udoka. Due, hanno... sono organizzati...
E per chi non lo sapesse, anche oltre ad avere una gran voglia di scopare, evidentemente anche
un buon allenatore. Esattamente.
Seconda carriera.
Sono allenati molto bene, quindi sono organizzati in campo e sono organizzati nel front office. Cioè, per me le vibe sono molto buone.
Anche per me, cioè, anche per me.
Hanno deciso di tagliare i rami secchi, rischiano di sacrificare, tipo anche Garuba, che sì. Adesso a Golden State, bellissimo vederlo, speriamo che si sviluppi in Draymond 2. Garuba che era interessantissimo, però era troppo intrigante
Porter
per
Junior.
Essere forte.
Porter Junior,
grazie mille che hai menato la donna, forse non è neanche vero, forse avevano pagato loro per vedere la voce, non
ma
lo
sicuro.
So.
Io li ho visti tanto bene, non sarei per niente stupito se questi qua... fossero attaccati al play-in fino a 10 gare dalla fine o cose così.
Sì. Allora, mi piace molto perché da un lato è vero che bisognerà capire come armonizzare l'anima esperta nuova arrivata e l'anima giovane ancora presente, perché possiamo veramente, cioè, vogliamo schierare un quintetto giovane? Thompson, Jalen Green, Cam Whitmore, Jabari Smith, Harper e Shengun. Abbiamo tutti quanti giovanetti. Vogliamo schierare la linea vecchia? Van Vliet, Brooks, Bullock e
no,
Jeff Green.
No, Andre, questi qua non hanno linee, questi qua hanno gerarchie. Ed è la cosa che serve a queste squadre giovani. Hanno gerarchie. E per inciso, questi qua non hanno la prima scelta, a meno che non cadano le prime top 4. Quindi per questo, secondo me, ci proveranno. Questi qua sono nel mio tier completamente in lotta per i play-in. Questo qua,
sì.
Gerarchie chiare. La point guard è Van Vliet. Chi può iniziare i giochi sono di fatto lui e Sengun. Poco spazio di immaginazione. ho visto qualcuno sbagliare qualcosa, immediatamente richiamato in panca, grande bestemmia addosso. Backup point guard Amen Thompson. Saranno, secondo me, forti a rimbalzo, perché Shengun, Jabari, che è migliorato, Jabari è migliorato più infinito, sì, rispetto allo scorso anno, su tutto. Dalla panca ai Landale e Eason, che è un demonio a rimbalzo, Amen a guardia. Secondo me saranno forti a rimbalzo, saranno grossi. Hanno giocatori NBA un po' dovunque: Van Vliet, Brooks, Green, Jabari, Shengun, Amen, Eason, Ballock, Landale, Holiday, Tate. Hanno detti 11 che sono assolutamente da regular season. È la scheggia impazzita Whitmore, sai mai. Io li ho visti belli agguerriti. I due leader comunque sono cazzuti. I due leader sono Van Vliet e Brooks. Sono due cazzuti, perché anche Van Vliet è un cagnaccio.
Con Udoka, che è un coach che allena in quel modo lì.
Esatto. Questa struttura qua, guarda, potrebbe essere la cosa migliore o peggiore capitata a Jalen Green nella sua vita. Migliore, perché così si concentra su quello che sa fare. Su quello che sa fare bene. Su me è segnare, punto. E al massimo non essere troppo negativo in difesa. Negativa perché non svilupperà mai, non esplorerà mai la sua dimensione da creatore per gli altri. Ma sti cazzi, secondo me non sarebbe mai stato.
No, ma sti cazzi. Ma questo mi piace, il fatto che hanno ingranato la marcia. E hanno fatto quello che già ne avevo parlato in vari episodi, insomma, sai, i miei famosi cicli della finestra temporale, no? Cioè, sono passati dal siamo qui, vediamo cosa facciamo. Boh, adesso, signori, si vince. Non si vince tutto, ma l'impostazione è: ogni gara bisogna vincerla, non vediamo come c'è, eccetera. Mi piace un casino sta cosa. Sì. Van Vliet mi piace come aggiunta, perché è un giocatore che inizia i giochi, ma può anche farli iniziare a Shengun.
Sì.
Non è Lillard, per dirne uno, che è molto più forte, secondo me, però che non potrebbe giocare in quel modo lì. Secondo me i veterani sono super adattabili. Sì. Hanno Brooks, che è una scheggia impazzita, ma secondo me in questa squadra qua può veramente far bene, perché poi veramente proprio il cagnaccio schifoso. Arriva con una medaglia di bronzo al collo, e secondo me non è poco questa cosa.
Madonna.
Qua. Perché è veramente con due bolas giganti. No, ho per la prima volta dall'addio di Harden ho delle belle sensazioni per Houston. Sono. E penso di non essere alto su di loro. Penso di essere corretto, forse anche un po' basso.
Anch'io. Secondo me, questi qua, almeno una di quelle davanti, bisogna vedere se sono sani. Cioè. Però secondo me questi qua non sarei così stupidissimo di vederli al play-in. Va bene, tredicesimi, allora, Utah Jazz.
Tredicesimi, Utah Jazz.
Vai.
Ma per le stesse ragioni per cui Houston potrebbe andare più su, non sarei stupito che Utah Jazz dicessero: ah, fanculo, buttiamo via.
Andiamo più giù.
Perché secondo me in questo momento io vorrei capire in che direzione va Utah. Perché hanno fatto l'anno scorso una stagione troppo buona per quella che doveva essere. Perché
non ho ben capito come l'abbiano fatto tutte quelle vittorie. Probabilmente perché buona organizzazione in campo e semplicemente provarci l'anno scorso.
Anche perché hanno giocatori che comunque sia sono utili. Cioè, perché Olynyk utilissimo per fare playmaker aggiunto, e un giocatore in questa stagione.
Però, Andre, c'è una grande differenza rispetto all'anno scorso, sai qual è?
Manca Beasley.
No, che manca la point guard rispetto all'anno scorso. Manca Conley. Conley ha giocato di metà stagione, ma ha fatto una gran metà stagione. Quest'anno qua, chi hanno che entra nei giochi? Sai che secondo me alla fine la loro point guard, i portatori sono Claxton, Horton Tucker, Sexton, Dunn. E proprio per questo, secondo me, nel giro di duro la loro point guard diventerà Keyonte George.
Sì.
Mi ha impressionato in pre-season Keyonte George.
O ricominciamo con Markkanen, che ne so. Che
no. Secondo me Keyonte George diventa la loro point guard. Gli manca il direttore d'orchestra. L'unico che possa farlo un po' è George, secondo me.
E quindi, vedi, gli ho messi copie comunque sia. Continuano ad avere Markkanen, che era il secondo miglior giocatore come MIP / primo l'anno scorso. Hanno Claxton, che comunque sia, come sempre, 25 te li mette. Hanno Walker Kessler, che sa, voglio vederlo ripigliarsi bene, da anche lui un'esperienza al mondiale non concludente, vorrei vederlo bene, però insomma, giocatore da palati fini, perché i blocchi li mette da Dio, col buon angolo, li sa switchare benissimo, ottimo nel secondo salto, ha i ritmi per fa tutte quante le cose da sommelier del basket, che a me personalmente piacciono tanto, però vorrei vedere diventasse ancora di più, cioè portasse di più il suo contributo. Però alla fin fine, a parte tifare Fontecchio per ragioni nazionali, a parte tifare giocatori... Cioè, sai cos'è questa qua? È una squadra di giocatori alla seconda carriera. Sì, Sexton, sì. Clarkson un po', Horton Tucker tantissimo, Markkanen tantissimo, Collins tantissimo.
Di che anno è Horton Tucker, secondo te?
Non so dirtelo.
Cos'è? Spara.
Non lo so, cos'è, un 97? 90, non lo so. lo so. Cos'è, vecchio o giovane?
È un 2000, ortotto.
Minchia, giovanissimo! Sì, nella mia testa è vecchissimo.
C'è quel mix che è entrato presto, calvizie incipiente, esatto. Ti fa sembrare...
Insomma, quindi ecco, secondo me non vale la pena parlare di più, perché però che spero molto nella stagione che è totalmente wishful thinking, è come quando pensavo che Noah Vonleh potesse essere un candidato MVP. Ecco. Spero e penso che John Collins possa fare una bella stagione, perché è stato, secondo me, già trattato ingiustamente ad Atlanta, però non ne sono sicuro. C'è una grossa sovrapposizione di spazi e di palloni con Markkanen, perché sono più la stessa cosa come impatto a gioco, se Markkanen è più portatore. Insomma, vabbè, li metto tredicesimi, arrivassero ultimi non sarei stupito, perché non hanno una direzione chiara, non hanno una ragione per andare in su, secondo me. Quindi può essere che le cose non vadano troppo bene, a questo punto facciamo saltare la baracca, ricominciamo da zero e via così. Tanto è quello che doveva succedere l'anno scorso, andato via, hanno chiuso un ciclo, è andato via Gobert, è andato via Mitchell, bisogna ricominciare da zero, è andato via Conley, eppure questo è quanto. Non posso mettere Wembanyama a ultimo, non lo posso fare, anch'io. Se è semplicemente non ho prove.
Scusa, una cosa che non ho detto, scusa, solamente su Utah per chiudere, sono tanto grossi, secondo me potrebbero essere tanto grossi, quindi potrebbero essere forti a rimbalzo, quindi potrebbero finire per vincere gare anche quest'anno in qualche modo. Vabbè, comunque anch'io Wembanyama 14esimo, vai.
Sì, allora, intanto sono contento che ci sia Wembanyama, perché la gente si renderà conto di quanto cazzo è forte Vassell, cosa che non si sapeva prima, ma ora si deve sapere. Vincitore, peraltro, per 2 anni di fila del premio peggior ufficio stampa, dei tuoi premi alternativi. Allora, io giuro su Dio, non sono mai stato una persona che si buttava sul potenziale a morte, perché voglio sempre avere la prova del campo. E non sono uno che... perché per l'amor di Dio Wembanyama avrà contro giocatori come Valanciunas o Embiid che lo sposteranno a botte. Tutto quello che vuoi. Però non riesco a non pensare che sto qua può già essere un top 40, 30, 40 della Lega. Cioè, nel senso... ho visto pochissimo di lui, perché ha giocato pochissimo in ottica NBA, e la pre-season, la difesa, tutto quello che volete, ma porca miseria, sto qua è talmente straordinario che non riesco a...
Sì, All-Star al primo anno, secondo me.
Cioè,
vabbè,
siamo veramente a quel livello lì, è incredibile.
Sì, però...
è talmente enorme che ti copre,
allora,
un terzo
però,
della difesa, non
sì,
lo so.
Però, allora, sì, sono d'accordo, è Gesù Cristo, però comunque... Rimane un rookie che secondo me in attacco potrebbe fare fatica. Non dico lo farà, ma secondo me potrebbe fare fatica per selezione di tiro, e perché gli mancherà una vera point guard. Questo qua è il problema, secondo me, sta squadra qua. La mancanza di una point guard darà problemi seri. Sono partiti lunghissimi nei giochi. Partiranno lunghissimi, sapete che partiranno con Sohan, praticamente point guard, Vassell, Sohan, comunque vedete voi, insomma, quindi con Trey Jones dalla panca. E non lo so, evidentemente Pop preferisce avere più libertà per Wembanyama, in generale vuole lasciare che i suoi prospetti a più alto ceiling imparino a fare cose, esplorino la loro libertà, diciamo, perché con un Jones in campo, invece Jones qualsiasi, tre Tyus, il regna l'ordine, e forse non è quello che vuoi in questo momento da traiettoria di crescita, ecco. Sai cos'è l'altra cosa? Secondo me che potrebbe tirare giù un po' di vittoria questa squadra è che al primo raffreddore Wembanyama ne salta tre, secondo me. L'altra cosa, sono tanto giovani tutti, perché anche nella second unit, Branham, Champagny, Wesley, sono tutti belli, ma sono giovani, cacchio.
No, se ci pensi, l'unico che potrebbe giocare il ruolo di veterano è Collins, che ha giocato 4 gare in vita sua, perché è rotto, e McDermott.
Ma hanno anche Osman.
Però capisci?
E Caldon Johnson.
Sì, ecco, dai, magari. Però è chiaro che ti manca il Van Vliet, per l'appunto, della situazione.
Secondo me sì. Cioè, non lo so. Quindicesimi, siamo d'accordo, Portland Trail Blazers,
io ho scritto soltanto una frase che ho scritto: Dio buono, non sono brutti, ma devo mettere gli ultimi perché non so dove diamine vadano.
No, Andre, secondo me...
No, aspetta, intendo che dal punto di vista del talento in a vacuum, Anderson, Simons, Grant, Ayton, Robert Williams, Sharp, Malcolm Brogdon, che se ne andrà via perché non vuole star lì, non sono i peggiori citati anche nelle altre squadre, non sono chiaramente i più scarsi, però non mi sembrano troppo giovani e senza una direzione, mi sembrano la versione oscura di di Oklahoma City. Cioè, tanto giovani ma tanto talento, però non c'è un'idea chiara, una direzione. È il primo anno senza Lillard, che era il motore offensivo degli ultimi 10 anni. insomma, non pe- cioè, qualcuno deve stare ultimo. Magari poi qualcuno ne vincono di talento puro, fra Scoot, Simons e Grant.
Hanno talento sia nel presente che nel futuro, ma vedo tantissimi problemi di fit, di gerarchia. Io darei la palla, darei la palla in mano a un rookie, fortissimo, ma rookie, e devi dargliela, Io leverei tutto, certo, e tutti per dargliela a Scoot. Vedrai che però nel mix ci sarà anche uno dal potenziale folle che ti chiederà la palla, che è Sharp, che certo, però è un casinaro totale ancora, non sono sicurissimo creerà mai per gli altri, e soprattutto sono super sicuro che sia una, sono molto sicuro, mettiamola così, che sia una cattiva idea levare palla a, no, non molto, abbastanza sicuro che sia una cattiva idea levare la palla a Scoot per darla a lui, e dovrai dare la palla anche a Simmons, che gli voglio bene, però non credo abbia per diventare il potenziale per diventare una superstella come invece a Scoot. Però vorrà la palla di sicuro per Seniority 1, per l'investitura di Dame 2.
Certo.
E in tutto questo hai Ayton, che vorrà tirare tutto, perché è arrivato lì perché voleva tirare, se ne è voluto andare da una squadra, una contender, perché voleva tirare tutto, quindi vorrà tirare tutto. Grant, che è uno che è andato via dal suo ruolo per prendere più soldi e per tirare tutto. Tantissimi auguri a Matisse Thybulle, che dovrà difendere per tutta questa gentaglia qua. Io
meno male che Thybulle non vuole tirare tutto, perché non può.
Non lo so, veramente non la vedo. Boh, non lo so. Ecco, non lo so, mettiamo così. Vediamo, è la stagione di Scoot, come questa cosa. Dovrebbe essere la stagione di Scoot, però so già che hanno messo troppa roba attorno a Scoot, dovrebbero un po' pulire i rami. Va bene, questo.
Questo è quanto. Siamo arrivati alla fine di questa altra cavalcata, la chiudiamo in maniera rapidissima perché se non avete capito siamo in frettissima, abbiamo robe da fare. Io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
E finalmente possiamo dirlo, buona stagione a tutti.
Buona stagione, un abbraccio. Super.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché ti conosce anche adesso
di buonasera, Andre,
buonasera. Buonasera, appassionati della NBA
e tu conosci anche adesso di
e anche